La signorina Else di Arthur Schnitzler, terza puntata.
Buonasera, signorina Else.
Per l'amor del cielo, è lui. Non dico niente di papà, nemmeno una parola. Dopo mangiato, non prima. Oppure domattina parto per Vienna. Mi presento di persona al dottor Fiala, perché non ci ho pensato subito. Adesso mi volto e fingo di non sapere chi c'è alle mie spalle. Ah, è lei, signor Van Dorstey.
Ha ancora voglia di fare una passeggiata, signorina Else?
No, non una vera passeggiata, solo due passi prima di cena.
Ma alla cena manca ancora quasi un'ora.
Davvero? Non fa fresco per niente. Le montagne sono azzurre. Che spasso sarebbe se all'improvviso chiedesse la mia mano.
Davvero non esiste al mondo un posticino più bello di questo.
Trova, signor Van Dorsday? Non mi dica però che l'aria è come champagne.
No, signorina Else, questo lo dico soltanto dai 2000 metri in su. Qui siamo a malapena a 1650 metri sul livello del mare.
E fa tanta differenza?
Sicuro. È mai stata in Engadina?
No, non ancora. Perché l'aria di lassù è veramente come champagne?
Direi di sì, anche se lo champagne non è la mia bevanda preferita. A me piace di più questa zona, non fosse altro per i magnifici boschi.
Com'è noioso, ma non se ne accorge? È chiaro che non sa di che cosa parlare con me. Con una signora sposata sarebbe più facile. Uno butta lì una frasetta un po' sconcia e la conversazione prende quota.
Si trattiene a San Martino ancora per molto, signorina Else?
Idiota. Ma io perché gli sto facendo gli occhi dolci allora? Ecco, già sorride in quel certo modo. Gli uomini sono veramente stupidi.
Dipende in buona parte da quello che intende fare mia zia.
Non è vero affatto. Posso benissimo partire per Vienna da sola.
Probabilmente fino al 10. La mamma è rimasta a Gmunden, non è vero?
No, signor Von Dorstey, è ritornata a Vienna già da 3 settimane. Anche il papà è a Vienna. Quest'anno si è preso a stento 8 giorni di vacanza. Credo che il processo Erbesheimer lo abbia impegnato moltissimo.
Questo lo immagino. Ma suo padre è probabilmente l'unico avvocato in grado di tirar fuori Erbesheimer. È già un bel risultato che tutto si sia ridotto a una causa civile.
Bene, le cose vanno bene. Sono contenta di sentire che anche lei ha un buon presentimento.
Presentimento? Che cosa intende con questa parola?
Ma sì, che il papà vincerà la causa.
Questo non l'ho detto. E non ne sarei affatto sicuro.
Come? Già si tira indietro? No, non voglio che lo faccia.
Oh, io ci credo invece ai presentimenti e ai presagi. Pensi, signor Von Dorsday, che proprio oggi ho ricevuto una lettera da casa.
L'esordio non è stato brillantissimo. Ha una faccia piuttosto sbigottita. Continua, Else, non deglutire. È un vecchio caro amico di papà. Avanti, non esitare. Adesso o mai più.
Signor Von Dorsday, lei ha parlato poc'anzi con tanto affetto del papà che sarebbe veramente brutto da parte mia se non le dicessi tutto con la massima sincerità.
Che sguardo da pesce lesso sta facendo? Aiuto, si è accorto di qualcosa. Avanti, non esitare.
Perché nella lettera, signor Von Dorsday, si parla anche di lei. Sa, mi ha scritto la mamma.
Ah, sì?
A dire il vero, è una lettera tristissima. La conosce anche lei, signor Von Dorsday, la situazione di casa nostra.
Per amor del cielo, la voce mi si incrina. Si sente che sto per piangere. Avanti, avanti, non posso più tornare indietro. È una vera fortuna.
Per farla breve, signor Von Dorsday, siamo di nuovo al solito punto.
Adesso vorrei veramente scomparire.
Si tratta di una sciocchezza.
Glielo assicuro, signor Von Dorsday, è proprio una sciocchezza, che però, come scrive la mamma, mette tutto in gioco.
Sta parlando a vanvera, come una scema. Su, via, signorina Else, si calmi. L'ha detto in un tono carino, ma questo non l'autorizza a toccarmi il braccio. Mi dica, signorina Else, che succede? Che cosa ha scritto la mamma di tanto triste?
Signor Van Dorstey, il papà...
Mi tremano le ginocchia.
La mamma scrive che il papà...
Ma Else, per l'amor del cielo, che cosa è successo? Non sarebbe meglio che... Ecco qui una panchina. Posso aiutarla a mettersi il soprabito? Fa piuttosto fresco, ormai.
Grazie, signor Van Dorstey. Non è niente, niente di speciale.
Eccomi qua, seduta tutta a un tratto sulla panchina. Chi è quella signora che si sta avvicinando? Non la conosco affatto. Se solo non dovesse continuare a parlargli. Mi sta guardando in un modo... Come hai potuto, papà, pretendere questo da me? Non è giusto, papà. Ma ormai è fatta. Avrei dovuto aspettare, parlargli dopo cena.
E allora, signorina Else?
Il monocolo gli penzola. Una scena pietosa. Devo rispondergli? Certo che devo, ma in fretta, allora, così non ci penso più. Che cosa può succedermi in fondo? È un amico di papà?
Oddio, signor Van Dorstey. Lei è un vecchio amico della nostra famiglia.
Questa frase mi è venuta proprio bene.
E forse non si meraviglierà se le dico che il papà si trova ancora una volta in una situazione tremendamente rischiosa.
Che suono strano alla mia voce. Sono io che sto parlando? Non sarà tutto un sogno? Di sicuro anche la mia faccia è diversissima dal solito.
Ha ragione, signorina Else. La cosa in effetti non mi stupisce granché, anche se la deploro assai vivamente.
Perché mi rivolgo a lui con sguardo implorante? Sorridere, devo sorridere. Ecco, così va meglio.
Io sono legato al suo papà, come del resto a voi tutti, da profonda amicizia.
Così non mi deve guardare, è un'indecenza. Ora gli parlo in modo diverso e smetto di sorridere. Devo comportarmi con più dignità.
Ebbene, signor Van Dorstey, adesso ha l'occasione di dimostrare la sua amicizia per mio padre.
Grazie al cielo, di nuovo la mia solita voce.
A quanto pare, infatti, signor Van Dorstey, quasi nessuno dei nostri amici e parenti è ancora rientrato a Vienna, perché altrimenti alla mamma non sarebbe certo venuto in mente
il fatto... È che per un puro caso l'altro giorno, in una lettera alla mamma, ho parlato della sua presenza qui a San Martino, tra le altre cose, naturalmente.
Lo supponevo, signorina Else, di non essere l'unico argomento della sua corrispondenza con la mamma.
Perché, stando in piedi davanti a me, preme le sue ginocchia contro le mie? Ah, io lo lascio fare. Che importanza può avere ormai? Sono caduta talmente in basso.
La situazione è in questi termini. Stavolta è il dottor Fiala, a quanto pare, che crea al papà difficoltà insormontabili.
Ah, il dottor Fiala.
È chiaro che ha una sua opinione ben precisa a proposito di questo Fiala.
Sì, il dottor Fiala. E la somma in questione deve arrivare il 5, cioè dopo domani a mezzogiorno. Anzi, a quell'ora dovrà essere già in mano sua, perché sennò il barone Henning... Si figuri che il barone ha pregato il papà di andare da lui in privato, tanto gli vuole bene.
Perché sto parlando del barone Henning? Non era affatto necessario.
Intendi dire, Else, che altrimenti l'arresto sarebbe inevitabile?
Perché lo dice così brutalmente? Non rispondo, mi limito a un cenno del capo.
Sì,
ecco... Che invece ho detto di sì.
Ma allora la cosa è grave. Anzi, gravissima. Un uomo così geniale, così pieno di talento. Mi dica, signorina Else, a quanto ammonta la somma in questione?
Si può sapere perché sorride? Dice che la cosa è grave e intanto sorride. Che significa questo sorriso? Che la cifra non ha importanza? E se dice di no? Se dice di no, io mi ammazzo. Dunque mi tocca dire la somma.
Come, signor Von Dorsday, ancora non le ho nominato la cifra? Si tratta di 1 milione.
Perché l'ho detto?
Non è questo il momento di fare dello spirito, ma tant'è, sarà contento poi quando gli dico la cifra vera, che è assai più bassa. Mi guarda con tanto d'occhi, che in fin dei conti non ritenga impossibile che il papà gli chieda 1 milione?
Mi perdoni, signor Von Dorsday, se scherzo in un momento simile. Essere sincera, non ho per niente voglia di scherzare.
Sì, fa pure, premi le ginocchia contro le mie, tanto te lo puoi permettere.
Naturalmente, signor Von Dorsday, non si tratta di 1 milione, sono in tutto 30.000 fiorini, che entro dopodomani a mezzogiorno bisogna ad ogni costo consegnare al dottor Fiala. È così. La mamma mi ha scritto che il papà ha tentato di tutto, ma come le dicevo, i parenti che potrebbero venire in suo aiuto non si trovano a Vienna.
Oddio, come mi sto umiliando.
Se non fosse per questo, al papà, come ovvio, non sarebbe venuto in mente di rivolgersi a lei, signor Von Dorsday, e neanche di pregare me.
Santo cielo, perché sta zitto? Perché mi guarda con quella faccia impassibile? Perché non dice di sì? Dov'è il libretto degli assegni? E la penna stilografica? Per l'amor del cielo, non starà mica per dirmi di no. Devo gettarmi in ginocchio davanti a lui. Oddio, oddio.
Ha detto il giorno 5, signorina Else?
Per fortuna ha ripreso a parlare.
Sì, signor Von Dorsday, dopo domani a mezzogiorno. Bisognerebbe perciò... Credo infatti che sia ormai troppo tardi per poter risolvere la cosa per lettera.
È naturale, signorina Else. Dovremmo fare tutto per telegramma.
Bene, benissimo. Ha detto dovremmo.
Ma questo sarebbe ancora il meno. Di quanto diceva che si tratta, Else?
Ma se ha sentito benissimo, perché mi tormenta?
30.000, signor Von Dorsday. Una somma irrisoria, in verità.
Perché l'ho detto? È un'idiozia. Ma lui sta sorridendo. Che ragazzina scema, penserà. Sorride affabilmente. Papà è salvo. Gliene avrebbe prestati anche 50.000 e noi ci saremmo potuti comprare ogni sorta di cose. Io le mie camicie nuove.
Come sono volgare. È così che si diventa. Non direi, bambina cara, che la somma sia proprio irrisoria.
Che significa, bambina cara? È un buon segno o no?
Come lei se l'immagina. Anche 30.000 fiorini bisogna guadagnarseli.
Mi scusi, signor Von Dorsday, mi sono espressa male. Pensavo solo a com'è triste che il papà, per una somma simile, per una simile inezia... Oddio, sto di nuovo incespicando. Benché, signor Von Dorsday, lei abbia una certa conoscenza delle cose della nostra famiglia, di sicuro non immagina quanto tutto questo sia atroce per me e soprattutto per la mamma.
Sta mettendo un piede sulla panchina. La crede forse una posa elegante o che cosa?
Oh, se è per questo, me lo immagino benissimo, cara Else.
Come vibra la sua voce. È strana, diversa dal solito.
E più volte mi sono detto, peccato, è un vero peccato che un uomo di tanto ingegno...
Perché peccato? Non vuole sborsare i quattrini?
No, è solo un'osservazione generica. Perché non si decide a dire di sì? Che lo ritenga semplicemente ovvio?
Mi guarda con certi occhi.
Perché non continua a parlare?
Ah già, è per via delle due ungheresi che stanno passando. Se non altro adesso, è di nuovo davanti a me in una posa decorosa, non più con quel piede sopra la panchina. La cravatta è troppo sgargiante per un signore di una certa età. Chissà se gliele sceglie l'amante.
Detto tra noi, scrive la mamma, non è un tipo finissimo.
30.000 fiorini. E io lo guardo in faccia e sorrido. Perché sto sorridendo? Oh, come sono vile.
E se almeno uno potesse supporre, mia cara signorina Else, di risolvere qualcosa con una somma simile?
Ma lei, Else, che è una ragazza intelligente, mi dica la verità. Che cosa sarebbero questi 30.000 fiorini? Una goccia nel mare. Per l'amor del cielo, che non voglio sborsare i quattrini? Non devo far vedere che sono spaventata. È in gioco tutto. Devo dire con energia qualcosa di veramente sensato. Oh no, signor von Dorsey, stavolta non sarebbe una goccia nel mare. Il processor Bersheimer comincerà tra poco, non lo dimentichi, signor von Dorsey, e si può dire fin da oggi che sarà una vittoria. Questa sensazione, signor von Dorsey, l'aveva anche lei, e non è l'unico processo che il papà ha per le mani. Inoltre, mia ferma intenzione, non rida, signor von Dorsey, di fare al papà un discorso serissimo. A me dà retta il papà, anzi. Le dirò che se c'è una persona che ha una qualche possibilità di esercitare un influsso su di lui, ebbene, quella persona sono io. Lei, signorina Else, è una creatura incantevole e commovente. Ecco di nuovo quella voce vibrante. Che sgradevole sensazione mi danno le voci maschili che vibrano in questo modo. Anche Fred non mi piace quando lo fa. Invero, una creatura incantevole. Perché, invero, che parola antiquata, nessuno la usa più, se non all'opera o a teatro. Mi creda, sarei felice di poter condividere il suo ottimismo, ma quando uno ha imbrogliato la matassa come ha fatto lui. No, signor von Dorsey, le assicuro che non è così. Se non avessi fiducia nel papà, se non fossi pienamente convinta che questi 30.000 fiorini. Che cosa gli dico adesso? Non posso mica mendicarli questi soldi. È chiaro, sta riflettendo. Che non sappia l'indirizzo di Fiala? Ma no, è assurdo. La situazione è impossibile. Io qui, seduta come una povera peccatrice, e lui in piedi davanti a me che mi pianta il monocolo in faccia e non dice una parola. La cosa migliore è che io mi alzi in piedi, non mi lascio trattare così. Che papà si ammazzi, mi ammazzerò anch'io. Vivere in questo modo è una vergogna. La cosa migliore sarebbe gettarsi da quel picco e farla finita. Ve lo meritereste tutti quanti. Mi alzo in piedi. Signorina Else, mi scusi, signor von Dorsey, se l'ho importunata in un simile frangente. Naturalmente capisco benissimo il suo rifiuto. Ecco, è finita. Ora me ne vado. Rimanga, signorina Else. Ha detto rimanga? Perché dovrei rimanere? Ha deciso di sborsare i quattrini? Sicuro, senza dubbio è così. Non può non farlo. Ma io rimettermi seduta non ci penso affatto. Sto in piedi. Come per trattenermi non più di mezzo secondo. Sono un po' più alta di lui. Aspetti, Else. Non se ne vada prima di aver sentito la mia risposta. Già una volta. Mi scusi, Else, se glielo rammento in questa circostanza. Che gli ha dato il permesso di continuare a chiamarmi Else? Mi sono trovato ad aiutare il suo papà. In un momento difficile. E poiché si trattava allora di una cifra ancora più irrisoria di quella di oggi, né io mi sono mai illuso di poterne rientrare in possesso, non vedo alcun motivo di rifiutargli ora il mio aiuto, soprattutto se a intercedere per lui si presenta da me una fanciulla come lei, Else. Dove vuole andare a parare? La sua voce ha smesso di vibrare, o meglio, vibra in un altro modo. Come mi sta guardando. Che stia ben attento. Allora, Else, d'accordo. Dopodomani a mezzogiorno il dottor Fiala avrà i 30.000 fiorini. Ma una condizione. Basta. Deve smetterla. Questo discorso non deve continuarlo. Signor von Dorsey,
Io personalmente mi faccio garante che mio padre le restituirà questa somma non appena avrà incassato la parcella del processo Herbesheimer. Gli Herbesheimer fino a questo momento non hanno ancora versato nulla, nemmeno un anticipo hanno dato. Me l'ha scritto la mamma.
Lasci perdere, Else. Non bisognerebbe mai farsi garanti per altre persone e in realtà neppure per se stessi.
Che vuole adesso? La sua voce ricomincia a vibrare. Nessuno mi ha mai guardata così. Forse indovino dove vuole andare a parare. Guai a lui.
Solo un'ora fa non avrei mai immaginato che in un caso come questo potesse passarmi per la mente di porre una condizione. Eppure è quello che sto facendo. Insomma, Else, non dimentichi che dopo tutto sono un uomo e che non è colpa mia se lei è così bella.
Che vuole? Si può sapere che vuole?
Forse un giorno o l'altro, anche se lei non mi avesse domandato in prestito 1 milione, anzi, pardon, 30.000 fiorini, l'avrei scongiurata di concedermi la stessa cosa che ora sto per chiederle. Ma come è ovvio, in altre circostanze non mi sarebbe stata concessa l'opportunità di passare tanto tempo a quattro occhi con lei.
Oh, signor Van der Ste, mi perdoni, ho veramente abusato del suo tempo. Questa frase mi è venuta bene. Fred ne sarebbe soddisfatto. Che fa adesso? Mi prende la mano. Che cosa gli salta in testa?
Non mi dica, Else, che non lo sa già da un pezzo.
La mano deve lasciarmela. Ecco, per fortuna me l'ha lasciata. No, non voglio. Non voglio che si avvicini troppo.
Non sarebbe una donna, Else, se non se ne fosse già accorta. Je vous désire.
Ha bisogno di esprimersi in francese, il signor Visconte?
Devo dirle dell'altro?
Ha già detto fin troppo, signor von Dorsday. E intanto continuo a stare qui. Perché? Ora vado. Vado senza salutare.
Else! Else!
Ecco, è di nuovo vicinissimo.
Mi perdoni, Else, ho soltanto scherzato, come lei poco fa col 1 milione. Anche le mie pretese non sono poi tanto esose come lei ha temuto.
È così, purtroppo,
bisogna che lo ammetta. Ma, appunto perché più modeste, lei potrebbe anche esserne piacevolmente sorpresa. La prego, Else, non si muova.
E io non mi muovo. Perché? Siamo faccia a faccia adesso. Non avrei dovuto semplicemente dargli uno schiaffo? E adesso è troppo tardi? Stanno passando i due inglesi. Proprio per questo sarebbe il momento ideale. Perché non lo faccio? Sono vile, spezzata, annichilita. Che cosa vorrà in cambio del 1 milione? Un bacio? Beh, si può anche discuterne. 1 milione sta a 30.000 come... Esistono al mondo strane equazioni.
Se davvero un giorno avesse bisogno di 1 milione, Else, benché io non sia un uomo ricco, vedrò di fare il possibile. Per questa volta, tuttavia, mi accontento di poco, come lei. Per questa volta non chiedo altro, Else, che di vederla.
È impazzito? Non mi vede di già? Oh, è questo che ha in mente. Perché non gli do un ceffone a questo farabutto? Sono arrossita o impallidita? Nuda, mi vuoi vedere? Non sei l'unico al mondo. Sono bella, nuda. Perché non gli do un ceffone? Ha una faccia immensa. Perché? farabutto, ti avvicini così? Non voglio sentire il tuo alito sulle guance. Perché non me ne vado e basta? Perché non lo pianto in asso e basta? Forse sono stregata dal suo sguardo? Ci guardiamo negli occhi, come nemici mortali. Vorrei dirgli che è un farabutto, ma non ci riesco. Forse non voglio. Lei mi sta guardando, Else, come se io fossi pazzo. E un po' lo sono, in effetti, perché dalla sua persona si sprigiona un incanto che lei stessa, Else, forse non immagina. Lei non può non sentire, Else, che la mia preghiera non vuole essere in alcun modo offensiva. Sì, l'ho chiamata preghiera, anche se assomiglia disperatamente a un ricatto. Ma io non sono un ricattatore, sono solo un uomo che ha molto vissuto e sa per esperienza che tutto al mondo ha un suo prezzo e che soltanto gli idioti regalano il loro denaro quando sono nelle condizioni di ottenere in cambio qualcosa di altrettanto prezioso. E ciò che questa volta voglio comprare, Else, per grande che sia il suo valore, lei, Else, non l'avrà perduto per il fatto di averlo venduto a me. E che rimarrebbe un segreto tra noi, tra lei e me, Else, questo glielo giuro, lo giuro su tutte quelle grazie il cui disvelarsi mi colmerebbe di felicità.
Dove ha imparato a esprimersi così? Parla come un libro stampato.
E inoltre le giuro, Else, che non abuserò della situazione in un modo che non sia previsto dal nostro accordo. Nient'altro pretendo da lei se non di poter stare in piedi per un quarto d'ora in contemplazione della sua bellezza. La mia stanza, Else, si trova allo stesso piano della sua. È la 65, un numero facile da ricordare. Il signore svedese che giocava a tennis, quello di cui mi parlava oggi, non aveva giusto 65 anni?
È pazzo. Perché lo lascio continuare? Mi sento paralizzata.
Ma se per un qualche motivo non le andasse bene di farmi visita nella stanza numero 65, allora le proporrei una breve passeggiata subito dopo cena. C'è una radura nel bosco, l'ho scoperta recentemente per puro caso, che dista dal nostro albergo meno di 5 minuti. Avremo una notte meravigliosa, estiva, tiepida quasi, e lei sarà splendidamente vestita dalla luce delle stelle. Mi parla come una schiava. Adesso gli sputo in faccia.
Non deve rispondermi subito, Else. Ci pensi su.
Ma dopo cena abbia la bontà di rendermi nota la sua decisione.
Chissà perché rendermi nota. Un termine veramente scemo.
Rifletta pure con calma. Forse si renderà conto che non è un semplice scambio quello che le sto proponendo.
Che altro allora farà butto con la voce vibrante?
Magari intuirà che le sta parlando un uomo piuttosto solo, non particolarmente felice, il quale merita una certa indulgenza.
Farà butto, disgustoso posatore. Parla come un attore da strapazzo. Le sue dita curate sembrano artigli. No, no, non voglio. Chissà perché non glielo dico allora. Ammazzati, papà. Che fa con la mia mano? Il mio braccio è floscio. Si porta la mia mano alle labbra. Labbra ardenti. Che schifo. Ho la mano fredda. Mi viene voglia di soffiargli via il cappello. Sarebbe proprio buffo. Hai finito, farabutto, di sbaciucchiarmi la mano? Le lampade ad arco davanti all'albergo sono già accese. Due finestre sono aperte al terzo piano. Quella con la tendina che ondeggia è la mia. Cos'è che luccica sopra l'armadio? No, non c'è niente là sopra. È solo la guarnizione di ottone. Allora, Else, arrivederci.